Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Giovanni Dota, regista del film La Scommessa, Una notte in corsia, al cinema da giovedì 12 settembre 2024, ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Che storia hai raccontato?
La Scommessa è la storia di due infermieri che la notte di Ferragosto a Napoli, un po' per dispetto, un po' per sfidare la monotonia, scommettono sulla vita di un anziano malcapitato nel loro reparto, un 80enne con un ictus. Uno dei due, Carlo Biscirosso, che interpreta il personaggio di Angelo, scommette sulla morte, sul fatto che il paziente non arriverà alle 7 del giorno dopo. Lino Musella, l'altro attore che interpreta invece Salvatore, scommette il contrario. E quindi questo film è raccontato tutto in una notte, tutto in un ospedale, racconta le vicende di queste due persone ordinarie che sfidano la monotonia del loro lavoro e scoprono il lato oscuro di loro stessi. Il tutto però in una chiave di commedia.
Come nasce tutto?
Tutto nasce perché si interessava innanzitutto parlare di morte e farlo però con l'arma dell'umorismo. Ecco, la morte credo che possa essere una grande ispirazione per qualsiasi artista, e farlo cercando di ridergli un po' in faccia forse può essere lo scopo di chi vuole fare anche una commedia intelligente. E da cosa è nata cosa? Abbiamo accumulato racconti, ci siamo avvicinati al mondo ospedaliero, che è quello che forse più di tutti come impiego avvicina le persone alla morte, e abbiamo creato questi due personaggi.
Come avete scelto il cast?
Il cast è nato innanzitutto dalla scrittura. Ecco, noi quando abbiamo iniziato a scrivere, io, Giulia Martinez e Matteo Visconti, che sono gli altri due autori insieme a me della sceneggiatura, abbiamo subito visualizzato nel personaggio di Salvatore Lino Musella, che è un attore napoletano straordinario che sta facendo una bellissima carriera. Siamo onorati di aver voluto lavorare ancora con noi, perché avevamo prima fatto un cortometraggio che aveva avuto anche un discreto successo, si chiamava Fino alla fine, è uscito qualche anno fa e fu a Venezia nella settimana della critica. Dopo quell'esperienza con Lino io mi ci ero promesso di avremmo lavorato ancora insieme. Ecco, questo personaggio mi sembrava perfetto per lui. L'altro invece è arrivato a ruota, essendo un personaggio un po' più grande, prossimo alla pensione, c'erano diverse scelte, diversi immaginari da cogliere. Abbiamo preferito Carlo Buccirosso, che è un attore comico e non solo, straordinario, ha lavorato con grandissimi registi, non ultimo Sorrentino, nel Vivo, nella Grande Bellezza. Ci era sembrata una coppia inedita che potesse in qualche modo generare un cortocircuito, e la cosa credo che sia stata rispettata.
C'è anche una doppia dedica per questo film.
Sì, la dedica è a mio padre, che è una persona che mi ha insegnato a ridere delle cose che fanno paura, e quindi mio padre mi ha lasciato un mese prima dell'inizio delle riprese, e le riprese mi hanno in qualche modo aiutato a superare questa tenda. L'altra, forse ancora più tragica, è quella del nostro montatore, che è un ragazzo di 32 anni che purtroppo dopo il primo montaggio ci ha lasciato lo scorso dicembre in una circostanza assurda. E quindi è un film che, pur ridendo e pur parlando con leggerezza di cose importanti, ci porta dietro dei sentimenti molto importanti, molto grandi.
Ecco, affrontare un tema che è stato cruciale in un periodo successivo ad una pandemia terribile, che ha messo al centro la sanità come bene della comunità, della collettività, affrontarla in chiave di umorismo nero, che esperienza è stata?
Noi ce lo siamo chiesti spesso mentre scrivavamo, sapevamo di poter essere attaccati tra virgolette su questo, però il film va ben oltre la categoria, il film in maniera molto misantropa credo incide direttamente sul genere umano, oltre che il lavoro che un essere umano può fare. E l'idea è comunque che non esiste persona né esiste argomento intoccabile per provare a spingere una risata, perché la risata può essere una soluzione alle cose, non necessariamente sempre e comunque una polemica o il contrario della la semplice contrario della tristezza. Questo non mi piace come idea, per cui sappiamo che ci sono degli eroi che hanno salvato migliaia di vite e sappiamo anche che quotidianamente negli ospedali, anche di recente è successo a Napoli, è successo a Foggia, che ci sono casi di malasanità, casi in cui i pazienti si ribellano agli infermieri e ai medici. Di recente c'è stato un'intera famiglia che ha minacciato la vita di diversi infermieri e personale medico perché era morto un paziente. Quindi tutte queste cose sono raccontate nel nostro film, sono raccontate per un tono che in realtà è leggero ma non è vuoto.
Che uscita sarà?
Sarà distribuito credo equamente in tutta Italia, perché se il film è ambientato a Napoli, Napoli è più un colore che una determinante di pubblico. È un film molto universale, secondo me anche prestabile a remake internazionali per l'idea, per il concept del film. Questo per dire che è molto universale. E lo presenteremo giovedì a Roma, poi ci sarà il weekend napoletano, venerdì e sabato Napoli e provincia, e lunedì saremo a Bologna. Poi stiamo costruendo il percorso per portare il film nelle sale anche al nord.
Il film La Scommessa, Una notte in corsia, al cinema da giovedì 12 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Dota. A presto!
Ciao!
Con Carolina Pavone, regista del film Quasi a casa, al cinema da giovedì 5 settembre 2024, ben trovata.
Grazie a voi per avermi chiamata.
Come lo presenteresti in breve?
È un film su quel momento della vita in cui capiamo quello che ci piacerebbe fare, capiamo quale potrebbe essere il nostro sogno e dobbiamo trovare il coraggio per muovere il primo passo verso quel sogno lì, ecco.
Com'è nato?
Il film è nato perché, insomma, nel momento in cui ho cominciato a pensare a quale sarebbe potuto essere il mio ipotetico primo film, a un certo punto ho capito che mi sarebbe piaciuto concentrarmi e provare a descrivere esattamente quel sentimento che stavo vivendo io, cioè la paura e l'angoscia di non riuscire a fare il primo passo verso quello che avrei voluto fare nella vita, e quindi descrivere quel momento lì, diciamo, alla fine della giovinezza in cui devi muovere un pochino forse il primo passo verso la vita adulta, ecco. E quindi sono partita da questo sentimento che stavo vivendo esattamente io e l'ho fatto vivere alla protagonista, che è Caterina, interpretata da Maria Carrarini.
Com'è stata la fase di scrittura?
È stata molto divertente, è un momento in cui si è abbastanza liberi perché, insomma, basta essere ben collegati col sentimento che si vuole raccontare e poi si possono immaginare per le scene del mondo. Quindi è un bel momento, io l'ho vissuto con la mia co-sceneggiatrice Michela Straniero, con cui c'è stata una bella intesa, quindi ecco, non ha niente a che vedere col panico e il delirio totale delle riprese sul set, che è il mio momento preferito di lavorazione del film, però può essere anche bello tosto la scrittura. Diciamo che è un momento un po' più tranquillo.
Com'è stata poi la scelta degli interpreti e delle interpreti?
Per Maria Chiara Righini ho fatto molti provini, ho visto molte attrici. A un certo punto, quando ho incontrato lei, ho capito che sarebbe stata lei la mia protagonista, perché aveva esattamente l'energia che io cercavo per il mio personaggio. E per quanto riguarda invece Ludo Ayon, a un certo punto della preparazione ho capito che per quel ruolo lì sarebbe stato bello e giusto avere non solo un'attrice ma anche qualcuno che fosse dentro la musica, diciamo, che sapesse cosa significava muoversi veramente dentro la musica, e lui è una musicista oltre ad essere un'attrice, quindi ho pensato a lei, le abbiamo mandato il film, le è piaciuto, e ci siamo incontrate e abbiamo lavorato insieme, ecco qua.
Com'è stato il periodo sul set?
È stato un bellissimo momento, come dicevo prima, è la parte più bella di fare un film, perché c'è il contatto con la troupe, c'è il lavoro con la troupe, c'è il lavoro con gli attori, le cose prendono forma in quel momento, bisogna avere una buona capacità di adattarsi, ma bisogna anche rimanere ben saldi alle idee che in quel momento stai cercando di raccontare e di mettere in scena. Insomma, è un po' un campo di battaglia, però quando hai dei meravigliosi compagni di viaggio che sono i tuoi alleati, allora insomma è tutto più facile.
Com'è per te il rapporto tra cinema e musica?
La musica è qualcosa nella mia vita di cui insomma non riesco a fare a meno, quindi dal momento in cui il cinema è la forma d'arte, è il mezzo attraverso il quale ho deciso e ho capito che mi sarebbe piaciuto tirare fuori quello che ho dentro, come non riesco a fare a meno della musica nella mia vita, non riesco a fare a meno della musica nel mezzo che ho scelto per raccontare appunto quello che sento dentro di me, quindi è una cosa proprio da cui non riesco a prescindere io come individuo e né tantomeno io come regista.
Che uscita sarà? In quante sale?
Dovrebbero essere 40 sale.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
Ci sono i social di Fandango, c'è la pagina di Fandango ufficiale, c'è la pagina ufficiale di Vivo Film, c'è la pagina ufficiale di Nanni Moretti su Instagram, c'è la mia pagina, io su Instagram mi chiamo Carolina Leni con due I, Leni I. E ora cercherò di cambiare nome per avere qualcosa di più facile.
Com'è stato questa sinergia tra Fandango e Nanni Moretti?
Sono molto onorata di aver lavorato con un produttore come Nanni e sono allo stesso modo felicissima e onorata di avere un distributore importante come Fandango. La prima volta che ho visto il loro logo montato all'inizio del mio film è stata un piccolo colpo al cuore. Mi reputo molto fortunata. Con Nanni è stata una cosa un po' più che trova il suo inizio in un tempo un po' più lontano, perché io ho cominciato a lavorare al film e lui è stato la prima persona a cui l'ho fatto leggere, e Fandango ha visto il film dopo che invece era stato già girato, montato ed era pronto, confezionato, e gli è piaciuto e ha deciso di distribuirlo.
Il film Quasi a casa al cinema da giovedì 5 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Carolina Pavone. A presto!
Grazie mille, a presto!
Con Lily Anstin del Festival Film Villa Medici per presentare il programma a Roma, Villa Medici, dall'11 al 15 settembre 2024. Ben trovata.
Buongiorno.
Presentiamo questo festival, di cosa si tratta?
È un festival di film internazionale che ha luogo all'Accademia di Francia, Villa Medici. Presentiamo un concorso di 12 film internazionali, entrambi corti metraggi che provengono da tutto il mondo, che sono dedicati alle nuove scritture cinematografiche, quindi tutti i vari modi contemporanei di inventare una scrittura con le immagini e i suoni. Facciamo anche le sere di grandi film all'aperto nei bellissimi giardini di Villa Medici.
Quante sono le opere in programma?
In tutto sono una trentina.
Com'è stata la scelta artistica?
Lavoriamo con un comitato di 4 persone per scegliere le opere del concorso internazionale. Sono persone che vengono sia del mondo dell'arte contemporanea, per esempio Valentina Umansky è anche un'acquisitrice per il museo La Tate a Londra, o gente del cinema, come per esempio Jean-Marc Zécry è selezionatore a Cannes alla quinzaine des cinéastes. E con loro vediamo tantissimi film, più di una centinaia, e ne scegliamo 12.
Come saranno articolate le giornate?
Le giornate iniziano col concorso internazionale nelle 2 sale dell'Accademia di Francia. Ci sono anche altre sezioni che si chiamano Focus e che mettono a confronto opere dei borsisti di Villa Medici con altre opere della storia del cinema. Ci sono anche delle carte blanche alle 3 membri della giuria, e ogni sera dalle 21 in poi abbiamo queste proiezioni all'aperto di grandissimi film. Apriamo il festival con il nuovo film di Axel Rohrwacher e J.R., che è un corto presentato quest'anno alla Mostra di Venezia. E poi la prima francese del film che ha emozionato tutta Cannes quest'anno, che si chiama La storia di Suleiman, che è la storia di quelli che portano il cibo per Uber Eats.
È prevista la presenza di autori e autrici come ospiti?
Sì, certo. Tutti i registi del concorso internazionale sono presenti, tranne l'artista indiana che non ce l'ha fatta venire. Poi per la sera ci sarà Alice Rohrwacher e J.R. che faranno anche un incontro col pubblico giovedì 12 per la ripresa del loro corto alle 18.15. Abbiamo i registi del film del sabato sera che si chiama It's, che anche lui proviene da Cannes e che ha un bellissimo film d'amore intrecciato con i videogames, quindi estremamente contemporaneo. E poi chiudiamo il festival con un bellissimo film dedicato alla vita di Maria Montessori, che è una coproduzione italo-francese in presenza della regista. Sul piazzale abbiamo anche un evento il venerdì sera, che è il nuovo film di questo incredibile e prolifico autore giapponese, che è Kyoshi Kurosawa, e presentiamo proprio il suo ultimo film, la prima del film dopo la produzione del film alla Mostra di Venezia. Il film si chiama Cloud e lo facciamo venerdì sera.
Tutti i riferimenti internet per il programma?
Sul sito di Villa Medici, villamedici.it.
Quarta edizione del Festival Film di Villa Medici a Roma dall'11 al 15 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lily Anstam. A presto!
A presto, grazie, vi aspettiamo al festival.
Con Matteo Angelici dell'AMOD per presentare la manifestazione L'Ape Rossa, Archivi, Musica, Memorie. A Roma, all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dal 10 al 14 settembre 2024. Ben trovato!
Ciao, ciao a tutti!
Spieghiamo cos'è.
L'Ape Rossa è una manifestazione che quest'anno fa 10 anni, è una manifestazione quindi per noi storica, nasce come un cinema mobile, un'ape attrezzata per fare il cinema in piazza, e negli ultimi anni è diventata un po' più stanziale, ma non fa soltanto cinema, ma ci sono anche delle attività legate a attività con i bambini, ci sono dei laboratori. Siamo partiti subito con un laboratorio per bambini, CineLab Kids, che è un laboratorio dove i bambini sperimentano la pellicola, oppure ci sono anche delle passeggiate, delle visite guidate al museo, ci sono proiezioni, sì, ma ci sono anche delle live dove la musica incontra le immagini.
Come si caratterizza questa decima edizione?
C'è sempre un filo conduttore, che è questo riuso delle immagini d'archivio, non solo nostro, ma anche di altri archivi, e questo viene fuori sia nelle proiezioni dei film, sia nelle live, ma anche nei laboratori, come un riuso più particolare della pellicola che viene maneggiata dai bambini. E non solo, c'è anche questo rapporto stretto con il territorio, perché è la Perossa ormai da diversi anni stanziale lì nel piazzale della centrale Monte Martini, dove ha sede l'AMOD, e ha uno stretto contatto con il municipio, con il quartiere, e per questo infatti che si organizzano anche delle visite guidate sia al museo da centrale Monte Martini, sia queste passeggiate esplorative in giro per i quartieri adiacenti.
Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti?
Si parte martedì 10 e si termina sabato 14, quindi abbiamo 5 giornate. Si inizia alle 16.30 appunto con il CineLab Kids, un laboratorio di cinema in pellicola per ragazze e ragazzi. Abbiamo sempre in contemporanea alle 16.30 la visita al museo Monte Martini, un giorno al museo, e ogni giorno ha una tematica diversa. Stessa cosa per Esplora, le passeggiate esplorative del quartiere, che iniziano alle 18.30, una volta finite le visite al museo. Anche qua appunto abbiamo diversi appuntamenti con diverse tematiche. E poi si inizia con le proiezioni alle 20.30 e a seguire le live performance alle 22.30.
C'è qualche cosa in particolare da segnalare?
Secondo me c'è l'apertura martedì 10 con la proiezione di Kissing Gorbaciov di Andrea Paco Mariani e Luigi Raffile, che è un documentario che racconta una storia incredibile del tour dei CCCP che fecero sia in Puglia e subito dopo oltre Cortina, quindi a Mosca, un concerto nuovo che non c'era mai stato, nessun gruppo o cantante occidentale era riuscito a suonare oltre Cortina. E questo è stato un primo esperimento, e questo film racconta questa storia molto innovativa di questo tour che parte da Melpignano e arriva fino all'Unione Sovietica. A seguire, per rimanere in tema, c'è la performance di Massimo Zamboni, uno dei componenti fondatori di CCCP, ma che musicherà in un cineconcerto un montaggio fatto da Rossi e Mellara dal titolo Arrivederci Berlinguer, un montaggio dei girati dei funerali di Berlinguer. Anche questo è uno spettacolo molto toccante e fortemente emotivo. Un altro giorno da segnalare è giovedì 12, che prevede, più che una live performance in questo caso, è una registrazione, è un live di un podcast Morgana, podcast ideato da Michela Murcia e Chiara Tagliaferri, appunto con la registrazione live della puntata 54, con la tematica delle madri di Plaza De Maio. Insieme a Chiara Tagliaferri sarà presente come special guest Anna Puglia.
Com'è stata la scelta artistica?
Possiamo dire che è stato sempre un crescendo, nel senso che alla fine ogni anno che si cresce si punta sempre ad affrontare tematiche sempre più grandi e importanti e a invitare quindi di conseguenza anche ospiti magari con una risonanza maggiore. E questa direzione artistica è una direzione artistica comunque sia collettiva, collegiale dell'archivio e tocca tutti i punti, tematiche vicino all'AMO, vicino all'archivio. Questo diciamo è un po' anche qui un altro filo rosso che collega tutte le serate.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Il sito dell'archivio www.aamod.it e tutti i social, l'Ape Rossa, da Facebook a Instagram.
La manifestazione L'Ape Rossa, archivi, musica, memorie, la 10ª edizione a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dal 10 al 14 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Angelici. A presto!
Ciao, grazie, grazie a tutti e a tutti. Ciao.
Con Francesco Bizzarri, fondatore e presidente della 10ª edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo a Milano dal 12 al 15 settembre 2024. Ben trovato.
Grazie, ben trovato a voi.
Spieghiamo cos'è questo festival.
Quest'anno è il decennale, sono 10 anni che noi abbiamo cercato di creare una piattaforma per il genere documentario, o il cinema del reale come viene chiamato. E diciamo che 10 anni abbiamo costruito un ponte tra registi, produttori, abbiamo facilitato incontri e collaborazione, abbiamo fatto vedere più di 500 anteprime italiane e internazionali, tutto questo con l'obiettivo di promuovere il documentario, che è un genere un po' particolare, documentario prevalentemente lungometraggio, anche se diamo spazio anche alle opere prime, in Italia. Da una parte promuoverla verso il pubblico e dall'altra verso il settore dei documentaristi, consentendo anche a loro di presentare dei progetti, di trovare dei finanziamenti. E quindi in questo senso il Festival Visioni dal Mondo è proprio una piattaforma del genere documentario.
Come sarà articolata questa 10ª edizione?
Sono 38 titoli che partecipano ai vari concorsi, il concorso italiano per produzioni italiane, il concorso New Talent Opera Prima, che sono le opere prime di studenti particolarmente meritevoli di facoltà di cinema, come la Civica Visconti, come Nava, Jurm, Centro Sperimentale, Zelig, insomma tutti quelli che insegnano il cinema ai ragazzi. E il concorso internazionale, dove ci raggiungeranno da tutto il mondo, sono stati selezionati 10 titoli, i registi, perché sono tutte anteprime, tutte presentate in sala dai registi. Le location sono il Teatro Litta, che è il teatro più antico di Milano, che si è confermato ormai da molti anni come la sede centrale del festival, il Cinema Cineteca Arlecchino in via San Pietro all'Orto, e poi abbiamo anche una sezione in virtual reality, quindi quella che si può sperimentare con i visori, che è in cooperazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, e quindi si svolge al museo appunto in via San Vittore.
Com'è stata la scelta artistica?
È stata portata avanti insieme a me, al direttore artistico Maurizio Michetti e al comitato di selezione, è un po' incentrata su questo tema, che è il tema di quest'anno: non c'è più tempo. Il tema dice non c'è più tempo, non è, come alcuni mi hanno fatto notare, un approccio negativo, ma vuole essere invece un approccio di speranza, perché riflette l'urgenza di affrontare tutte quelle che sono le sfide globali, ecco perché visiona il mondo, attraverso il linguaggio del documentario, quindi un richiamo all'azione, un invito a riflettere, a prendere posizioni su questioni cruciali, e il documentario è sicuramente lo strumento perfetto per il cambiamento, per la sensibilizzazione. Come amo dire, il documentario e la produzione indipendente è anche una testimonianza di libertà e di democrazia nel mondo dell'informazione e del cinema.
Siamo alla 10ª edizione, un bilancio di questo percorso?
Sicuramente positivo, abbiamo aperto molto anche all'internazionale negli ultimi anni, i soci storici, i partner storici sono sempre con noi, Rai, Sky, Luce Città, altri canali, piattaforme, e direi che in questi anni anche il documentario è cresciuto, quindi noi abbiamo fatto il nostro piccolo buon lavoro, le piattaforme ci hanno aiutato e ci stanno aiutando, dando più importanza e più spazio anche appunto al genere documentario nel loro programma che si può vedere, e quindi direi è positivo, insomma è un lavoro difficile, è un lavoro su cui bisogna continuare, duro, ma dà anche soddisfazione.
Tutti i riferimenti internet per il programma?
Quasi tutti i titoli si possono anche vedere su My Movies, che è la piattaforma che per 10 giorni, anche dopo la fine del festival, consentirà di vedere questi titoli. E per accedere a questa piattaforma si va o su My Movies o ancora più semplicemente sul nostro sito, che è www.visionidalmondo.it. Anche sul nostro sito si possono acquistare direttamente i biglietti online, sia per la presenza in sala sia per l'on demand che seguirà dopo le presentazioni in sala.
10ª edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, il titolo quest'anno è Non c'è più tempo, a Milano dal 12 al 15 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e presidente Francesco Bizzarri. A presto!
Grazie, a presto, vi aspetto tutti.
Con Antonio Pezzuto, co-direttore della 18ª edizione del Salina Doc Fest dall'11 al 15 settembre 2024. Ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival che si svolge a Salina, che è un'isola particolare perché appunto è lontana, non c'è sale cinematografiche, per cui dobbiamo apprestare tutto. Sono 18 anni che facciamo questo festival, tantissimi sforzi. E ogni anno noi cerchiamo di vedere un argomento e di cercare di raccontare come il cinema tratta alcune questioni. Quest'anno il tema di cui abbiamo voluto parlare è il tema della libertà, libertà come essere liberi, e abbiamo cercato di raccontare sia attraverso i film del concorso, sia attraverso una serie di eventi speciali, alcune forme di libertà sulla scuola e sulla relazione dai giovani. Allora abbiamo un concorso che prevede sempre i soliti 6 titoli, i film in concorso sono La canzone di Aida, che è un film di Giovanni Piccigalli su una questione dei Rom, Un paese di resistenza, che è un film dedicato a Mimmo Lucano, è la seconda parte di un lavoro che avevano fatto su Aiello e Catherine Catellà, sempre sulla storia di Mimmo Lucano e del processo aberrante che si è svolto contro di lei. Poi abbiamo 2 storie un po' più intime, che sono Lettera a figlie, di cui Le paie de Tam di Silvia Saderoli, che è una lettera che una madre scrive alla propria figlia sulla necessità di non rispettare le regole e di cercare di essere se stessi, e Vakim, che invece è un film su un'adozione di un ragazzo cambogiano, ed è tutto un rapporto su madre figli, genitorialità naturale e genitorialità acquisite. Poi abbiamo gli ultimi 2 concorso sono Il sale nell'anima, che è un film sui pescatori siciliani di Luca Nodis, e Bosco grande di Giuseppe Schillaci, che è la storia di un ragazzo che era un personaggio abbastanza noto a Palermo intorno agli anni 80, e che poi ha deciso più o meno alla solitudine di abbandonare il mondo della musica, che è il mondo teneva e di cercarsi in una scelta abbastanza nichilista e suicida in altre forme. E questo è il concorso. Dopodiché abbiamo una sezione che è dedicata al cinema dei fratelli Taviani e soprattutto anche in omaggio a Paolo Taviani, a cui il festival quest'anno ha dedicato. Ed è un omaggio al cinema dei fratelli Taviani, guardando con attenzione soprattutto i loro film che parlano della questione della libertà, per cui avremo Padre Padrone, Famiglia Re un Gallo e altri titoli, con la proiezione in piazza all'aperto della Notte di San Lorenzo, insieme a Claudio Bigagli, che racconterà la sua esperienza con i fratelli Taviani. Abbiamo una sezione appunto dedicata ai giovani e alle scuole, e anche qui ci sono diversi titoli. Tra questi cito quello di Sofì Chiarello, che aveva vinto l'anno scorso il premio per il documentario Il Davide Donatello, e il suo film si chiama Il Cerchio, che è un'esperienza didattica che viene fatta qui a Roma, all'Esquilino, in una scuola elementare, ed è un modo per i bambini di parlare delle loro emozioni. Ed è un film che io amo tantissimo e sono molto contento di poter far vedere. E poi abbiamo il premio a Giulia Calenda e a Paola Cortellesi per C'è ancora domani. Soprattutto C'è ancora domani ci interessava l'aspetto collettivo che nel film viene raccontato sul modo in cui si possono risolvere dei conflitti, non risolverli da soli, ma appunto cercare un aiuto nella comunità. Per finire abbiamo ancora una tavola rotonda alla quale insieme ad altre persone parteciperà Leonardo Di Costanzo, che ci presenterà un suo vecchio film a scuola, che è anche questa un'esperienza di scuola nel napoletano.
Com'è stata la scelta artistica dei titoli?
Ci abbiamo un comitato di selezione che è formato da Giovanna Taviani, da me, Paola Cassano e poi da Ivelisse Perniola, che si è aggiunta a noi quest'anno. Noi guardiamo tantissimi documentari italiani, per cui poi all'interno dei documentari italiani cerchiamo di trovare dei titoli che siano aderenti al tema del quale vogliamo parlare. Cerchiamo di capire anche dei titoli che possano interessare al nostro pubblico, che ci segue sempre con tantissimo affetto. Quindi le scelte sono quelle, cioè finché piacciono a noi, finché trattino il tema e finché secondo noi possano funzionare all'interno delle proiezioni delle nostre sale.
Tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
Noi abbiamo un sito che è italinodocfest.it, perché abbiamo i nostri social su Facebook, su Instagram.
18esima edizione del Salina Doc Fest, Libertà come essere liberi, questo è il titolo di quest'anno, dall'11 al 15 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Antonio Pezzuto. A presto!
Grazie a voi, a presto, ciao Federico.
Con Marco Giardina dell'associazione Essi Vivono, che organizza lo Snark Festival a Bergamo al Cinema Quelet dal 13 al 15 settembre 2024. Ben trovato.
Grazie mille.
Di cosa si tratta?
Noi partiamo appunto come associazione Essi Vivono da un'attività ormai di qualche anno fa, quasi 10, di Cineforum. L'anno scorso abbiamo deciso di allargare un po' il nostro orizzonte e abbiamo pensato a questa rassegna di film documentari, come sempre in versione originale con sottotitoli in italiano, che abbiamo voluto chiamare Snark Festival. Snark è la creatura di un poemetto di Lewis Carroll, quello di Alice, insomma, che lo Snark è una mista tra due animali impossibili. E quindi l'idea era quella di creare un festival che avesse una sorta di inafferrabilità, come alcuni dei documentari che proponiamo, che interrogano lo spettatore senza dare delle risposte. Quindi l'idea è proprio questa, dare dei segni che indicano una via senza obbligare a percorrerla. Quindi si faceva questa idea dello snark, appunto, che deve scappare, noi dobbiamo inseguirlo sperando di non prenderlo, sperando di non acchiapparlo mai.
Quanti sono i lavori che saranno presentati e com'è stata la scelta?
Noi abbiamo selezionato 8 documentari di diversi paesi, dagli Stati Uniti al Brasile, al Giappone, al Nord Africa, e li abbiamo scelti da una rosa di più di 40, cercando appunto di trovare un'idea di fondo che è appunto quella di una impossibile definizione. Abbiamo contattato, insomma, ovviamente le case di distribuzione, siamo riusciti ad avere tutti i diritti, abbiamo anche tradotti i sottotitoli, ci ha fatto i sottotitoli, è un'operazione che è abbastanza faticosa per un'associazione piccola come la nostra, che però appunto vuole promuovere questi film. Ne avremo appunto 8, 2 la prima serata, Lightning Over Braddock di Tony Buba, che sarà presente in sala, il regista stato molto disponibile, quindi verrà alle 8.30, e poi a seguire Culloden di Peter Watkins, che è uno dei lavori di guerra di Peter Watkins, che racconta la battaglia di Culloden con una tecnica molto innovativa per l'epoca, un film del 64, come se fosse una sorta di intervista sul campo continuo. E poi il sabato abbiamo tre film: Emperor's Naked Army Marches On, un film giapponese su un ex soldato che vuole andare alla ricerca dei commilitoni e dei capi dell'esercito che l'hanno obbligato in qualche modo a commettere atti anche di cannibalismo durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi una ricerca disperata della colpa. A seguire Portrait of Jason, con la presentazione a cura dell'associazione Orlando, racconta Jason, questo signore insomma nero omosessuale, che racconta le traversie della sua vita e si mette in mostra come una continua performance. Alle 21 di sabato Streetwise di Martin Bell, film molto bello, molto commovente, che racconta la vita dei ragazzi di strada di Seattle negli anni 80. La domenica invece, anche qui tre film a partire dalle 16, con Married Couple, che guarda le vicende di una coppia che si sta in qualche modo per lasciare, o comunque che cerca faticosamente di ricostruire la propria intimità seguendo le vicende quotidiane. Guardo intimo e molto molto vicino, insomma. Alle 18.30 Trans, su un gruppo di musica etnica, diremmo noi oggi, marocchina, con la presentazione di Marcello Rovai e Shauki Senussi di Radio Popolare. E per finire poi alle 21 di domenica con Cabra Marcado para Morrer di Coutinho, che racconta la storia di un sindacalista brasiliano che viene ucciso e poi appunto le sue vicende vengono ricostruite dal regista, che a 20 anni dalla morte del sindacalista torna, ritrova la famiglia, la moglie e ricostruisce il percorso di questa lotta per le terre. E la presentazione in questo caso sarà a cura della Camera del Lavoro di Bergamo.
Per saperne di più ci dai tutti i riferimenti, certo, web?
Il sito dell'associazione è essivivono.com, all'interno del sito c'è una sezione dedicata allo Snark Festival. Sui social dell'associazione, Facebook, Instagram, si trovano tutti gli aggiornamenti. L'ingresso è gratuito per tutte le proiezioni e per tutti gli eventi connessi. È stato possibile realizzare il festival con il contributo della provincia di Bergamo, della CGL, di BIM e del Cilindrifero. Ci sono collaborazioni, ma vi rimando per tutte le informazioni appunto al sito e ai social dell'associazione.
Spendiamo anche qualche parola sulle attività dell'associazione?
Noi nasciamo come associazione Si Vivono 9 anni fa per così diffondere la cultura cinematografica. Abbiamo sostanzialmente costruito un percorso di cineforum ogni settimana in una biblioteca della provincia di Bergamo a Seriate. Ci troviamo alle 9, di solito stando da qualche anno il mercoledì, per vedere dei film che i membri dell'associazione selezionano per poi parlarne. Sono film della storia, della tradizione, della storia del cinema. Ogni ciclo ha una sua coerenza interna, ma l'idea è appunto quella di vedere e costruire insieme il linguaggio cinematografico e le risonanze che queste opere possono produrre. Appunto, lo Snark Festival va in quella direzione, cercare di allargare questo sguardo per diffondere questa attività, che secondo noi può creare anche legami di comunità in qualche modo, perché è un buon modo per vedere e fare insieme qualcosa che fa star bene, insomma, e che ci arricchisce. Questo è un po' l'obiettivo dell'associazione e del festival.
La rassegna di documentari Snark Festival a Bergamo al Cinema Coelet dal 13 al 15 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Marco Giardina dell'associazione Essi Vivono che organizza. A presto!
Grazie mille, a presto!
Con Giulio San Giorgio, co-direttore artistico della 23esima edizione del I Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, a Trieste dal 18 al 22 settembre 2024 al Teatro Miela. Ben trovato!
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità.
Spieghiamo cos'è.
Il Mille Occhi è un festival che cerca di andare a scovare nella storia del cinema, percorsi e film che in qualche modo riunisce in percorsi eccentrici per ridisegnare un po' la storia del cinema, per prendersi cura della storia del cinema. In questo senso quest'anno abbiamo anche vagliato, inauguriamo un concorso di film che trattano film, attori, registi, che va da Henry Fonda for President, che è il nostro film di apertura che ripercorre la storia degli Stati Uniti attraverso l'icona di Henry Fonda, ma ci sono anche tante altre opere che vanno da saggio su Dorothy Adner a film sugli emuli di Bruce Lee, quindi ci sono anche tonalità molto, molto differenti, e poi ci sono anche dei percorsi appunto di curatela, in quanto la curatela cinematografica fa parte della cura del cinema, e quindi percorsi che cercano di rivisitare la storia del cinema reinventando e scovando delle nuove strade. E quindi ad esempio c'è questo Anni di Kafka, per il centenario di Kafka abbiamo deciso non tanto di celebrare il grande scrittore in maniera frontale, ma andando a cercare gli influssi di Kafka sul cinema italiano degli anni 70 che si occupa degli anni di piombo, per esempio. Questa è una tipica modalità di questo festival che in qualche modo vuole essere una riserva per la curatela e la cura del cinema.
Quanti sono le opere presentate in questa edizione e com'è stata la scelta?
Le opere in concorso sono 8, il concorso è stato costruito dal co-direttore Olaf Möller, che è un programmatore molto importante, e la scelta si basa molto sulle prospettive e le figure che riteniamo ancora da scoprire o comunque storie che sono ancora tutte da raccontare. Detto questo, ogni anno noi scegliamo ad esempio un premio anno 1, un regista che ci pare particolarmente significativo e che entra pienamente nello spirito del festival. Quest'anno affidiamo questo premio a Yervant Janikian e alla sua compagna scomparsa Angela Ricci-Lucchi, che sono due cineasti che in qualche modo si sono presi cura delle immagini di repertorio, d'archivio, della storia, e le hanno rianalizzate, le hanno reinventate per raccontare le voci perdute del Novecento. E in questo maggio saremo accompagnati, come sempre, da Fuori Orario, che dedica a questi due straordinari cineasti una notte di Fuori Orario. E poi una cosa che insomma non va scordata, appunto per questa idea di ricercare, di scoprire, abbiamo dedicato un omaggio a un grande scultore che è stato anche un cineasta, Tony Fabris, di cui presentiamo un'opera recentemente restaurata, che Gli uomini sono stanchi, all'interno di un programma, di un percorso che apre nuove prospettive anche su questa figura e sull'idea di un cinema legato soprattutto all'ambiente, al territorio industriale, eccetera, eccetera. E questo cineasta è veramente un cineasta, non solo uno scultore straordinario, ma anche un cineasta straordinario. Poi a chiudere ci sono anche due omaggi a due grandi critici, uno è Luis Corechi, a cui avevamo dedicato l'anno scorso una retrospettiva e quest'anno proseguiamo nella riscoperta del suo lavoro, e l'altro è Adriano Aprà, figura fondamentale per il cinema italiano, di cui presentiamo un crito film, degli importanti materiali a cura della Fondazione Fuori Norma. La scelta è proprio basata sull'idea di trovare delle piste di studio e di incontro col pubblico che non sono ancora state troppo percorse. Ecco.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sui milleocchi.com e poi sui nostri canali Facebook e Instagram.
23esima edizione dei Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, al Teatro Miela a Trieste dal 18 al 22 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Giulio San Giorgio. A presto!
Ciao a tutti e buona giornata!
Con Mario Sesti, curatore dei dossier che accompagnano il restauro ad opera del Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale dei film La Notte di Michelangelo Antonioni ed Ecce Bombo di Nanni Moretti alla Mostra del Cinema di Venezia il 30 agosto e il 1 settembre 2024. Ben trovato!
Grazie Federico, come al solito sei attentissimo, diciamo così, al lavoro si realizza intorno al cinema, in questo caso il restauro, che è diventata una parola ormai di uso comune, ma chi di noi era adolescente alla fine degli anni 70, sai, è diventato da certi qui a Venezia, quando una volta il giovane Martin Scorsese arrivò, c'ero anche io, con una sua borsa di cuoio, a spiegare per quale ragione i film andavano restaurati, perché sono fatti una materia estremamente fragile e delicata. Mi ricordo che lui disse, pensa, se Leonardo da Vinci fosse stato un regista, probabilmente non sapevo neanche che esiste, nel senso che abbiamo perso l'80% dei film muti e più del 40% dei film realizzati dall'avvento del colore. Per questa ragione il Bianco e Nero di La Notte di Michelangelo Antonioni con Jean Moreau, Monica Vitti e Marcello Mastroianni, tre nomi non pesanti ma pesantissimi. Chi mastica un po' il cinema sa che Jean Moreau e Monica Vitti erano per certi versi due attrici feticcio della nouvelle vague francese da una parte e quella italiana dall'altra. Si tratta di un film costruito intorno a Bianco e Nero che peraltro generato da Venanzo, il grande operatore, il padre di Bianchi, operatore del dopoguerra, che per ottenere una luminescenza così particolare in un finale molto famoso di un party notturno che sfocia in un'aurora che porterà poi a una fine definitiva di una coppia protagonista, tirò fuori attraverso un bagno chimico assai particolare una sorta di luminescenza dei prati del grande campo da golf in cui si svolge quasi tutto il film, per cui sembra quasi che in quest'alba livida, come disse Antonioni, un'alba livida, improvvisamente due personaggi si trovano quasi in un altro pianeta, dove i prati sono luminescenti e il cielo è completamente bianco abbacinante. Per fare questo lavoro il centro sperimentale, il conservatore Steve Della Casa e soprattutto il tecnico che ormai è diventato uno specialista per l'appunto di tutto questo, che sia Sergio Bruno, hanno dovuto lavorare più di un anno per recuperare i materiali di migliore qualità per ridare a questo film di Antonioni all'inizio degli anni 60 queste sue caratteristiche fondamentali. E c'è Bombo, probabilmente un film che dice qualcosa quasi tutti, anche coloro che non l'hanno visto, perché è un film il cui titolo non significa niente se non lo urlo di un famoso stracciarolo, come si chiama a Roma, che procedeva dietro il Giulio Cesare, un liceo di Roma, e che diede il titolo per l'appunto a questo film, che pensa Federico è stato il film costruito grazie agli aiuti del Stato, che allora si chiamava Articolo 28, che ha incassato di più tutti gli altri film che sono stati realizzati con lo stesso finanziamento. È stato il film che poi ha imposto il genere di Gianni Moretti, ma soprattutto il film che ha per la prima volta, diciamo così, messo nella giusta luce, spietata ma allo stesso tempo toccante, un'intera generazione, quella degli anni 70, con l'aleatorietà dell'idea di liberarsi dei conflitti sociali, dell'ideologia, della politica, del mito del corpo, della confessione, dell'autocoscienza maschile che per la prima volta viene realizzata in questo film, ma che soprattutto mise per la prima volta in forma il cinema di un autore che poi doveva diventare capitale nei decenni successivi, appunto Gianni Moretti. Allora si parlò di una via di mezzo tra Woody Allen nei fumetti, visto che il quadratore era sempre frontale, con un protagonista sempre presente, un po' come accade per appunto nelle strisce dei fumetti, voglio dire, da Peanuts in poi. Ma anche qui, caro Federico, ci sono delle novità decisive, perché all'epoca il Bombo fu realizzato in 16 mm, un formato che allora consentiva agli autori di cinema indipendenti di abbattere molti costi, ma che poi fu, come si diceva allora, gonfiato in 35, e questo in realtà distorceva un po' i rapporti tra altezza e base del fotogramma originale. Anche qui il centro sperimentale ha riportato alla luce della copia originale di Ecce Bombo le dimensioni delle inquadrature, quindi per certi versi vedrà c'è proprio questa copia restaurata per la prima volta qui a Venezia, ma noi del centro sperimentale, io e Steve Della Casa, nel senso che possiamo riuscire a farlo girare ancora di nuovo un po' dappertutto, perché quello dei restauri è che sono, come dire, un'operazione ecologica, riportano i film nel loro ambiente originale, cioè il cinema, no? Però chi lo vedrà in questa copia vedrà forse per la prima volta l'inquadratura di Ecce Bombo nella loro effettiva luce, colori e soprattutto nella fittiva composizione visiva che fu pensata allora dal giovane Gianni Moretti, che aveva solo 25 anni.
I tuoi dossier come sono composti?
I dossier sono un'idea mia e di Steve Della Casa, nel senso che abbiamo pensato che invece di fare il solito press book, che per chiunque fa il giornalismo cinematografico sa che si tratta dei fogli di accompagnamento che in genere hanno così un'ambizione critica e informativa abbastanza modesta, diciamo così, invece abbiamo fatto dei veri e propri strumenti di approfondimento. Per esempio abbiamo chiamato persone importanti di oggi a parlare di questi film. C'è nel dossier dedicato alla notte addirittura Marco Bellocchio, che parla della sua passione per le immagini perfette di Antonioni. Abbiamo chiamato Amedeo a dirci la sua su quel film e su Antonioni in generale. Poi abbiamo anche chiamato persone che sono state legate a Antonioni, come Francesco Antonioni, che è stata sua moglie, che l'ha accompagnata negli ultimi decenni della sua esistenza. Così come per esempio per Ecce Bombo io ho messo a piedi tutto ciò che Nanni Moretti ha detto su quel film dal 78 ad oggi. Una volta che Moretti ha visto tutto questo, io ho capito che era il momento giusto per chiedere perché non dici qualcosa di definitivo, di nuovo su questo film. E lui ha detto qualcosa che poi è stata riportata, come forse avete visto tutti i giornali, per la prima volta ammettendo che se quel film ha effettivamente rappresentato una generazione è orgoglioso di averlo fatto, quando per tutta la vita ha in qualche maniera negato l'idea di essere un regista generazionale, perché lui temeva che questa etichetta in qualche maniera dovesse essere a detrimento, comunque a ridimensionamento della sua capacità di regista di racconto. Per cui per la prima volta c'è una vera e propria svolta nel Moretti pensiero, che ammette che col suo cinema ha effettivamente fatto il canto, ha rappresentato, ha reso per certi versi, adesso c'è una cosa un po' eccessiva, ma anche un po' ironica, immortale, diciamo così, quel tipo di generazione degli anni 70, che per gente come me è stato anche un modo per finalmente riconoscerci e vedersi rappresentato, e come accade spesso al buon cinema, anche a capire un po' di più di me stessi e del senso della nostra posizione nel mondo e nella storia.
Prima hai parlato delle scuole, ecco, quale sarà il destino di questi due lavori restaurati?
Abbiamo già ricevuto diverse richieste per farvi girare, poi io e Steve contiamo in effetti di riuscire a mettere in piedi, questa è una novità assoluta, ci stavo ragionando, una manifestazione a Roma interamente dedicata alla Cineteca, ai prodotti e a tutti i nostri restauri, anche quello del film di Falce, Le ore dell'amore, anche quello è stato tirato fuori veramente dal corpuglio della memoria collettiva, che è stato il Festival di Locarno, e così come la Cinemateca, il tuo festival Parigi, pare anche noi un festival dedicato al centro sperimentale della Cineteca, vediamo un po', ci stiamo ragionando, ecco. Però sicuramente ci saranno diverse opportunità per vedere questi due film, insomma, anche dal punto di vista proprio del cibo degli occhi, ecco, cioè il bianco e nero di Liberazzo di la notte e la luce, il colore, l'inquadratura di Cebombo, grazie anche al direttore della fotografia Pinori, che purtroppo non c'è più, insomma. La nostra speranza è che questi film, grazie al restauro, possano incontrare anche nuove generazioni, e questa è un'opportunità di cui, insomma, adesso senza tirarsi troppo, insomma, siamo molto orgogliosi però.
Il restauro dei film La Notte di Michelangelo Antonioni ed Eccebombo di Nanni Moretti a Venezia, la Mostra del Cinema, il 30 agosto e il 1 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Mario Sesti, curatore dei dossier che li accompagnano.
Grazie. Ricordiamo che i dossier si possono scaricare gratuitamente, sono molto belli perché sono sfogliabili con un kit, sul sito del Centro Sperimentale, e lì si possono scaricare con un link agilissimo.
Un abbraccio, a presto.
Ok, ciao Federico, grazie.
Con Sergio Maifredi, co-regista del documentario Strade Maestre, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ben trovato!
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Cos'è questo racconto?
È un racconto che nasce durante la chiusura dei teatri nel periodo della pandemia. Come tutti i teatranti, ci siamo trovati, uno, senza lavoro, due, a cercare di capire cosa sarebbe successo dopo. E per istinto ci è venuto da chiamare quelli un po' che sentivamo come punti di riferimento, come maestri, e abbiamo deciso a quel punto di imbarcarci in qualcosa che in quel momento sembrava quasi impossibile, cioè di andarli a trovare in Europa di persona, con l'idea di dire: facciamo una serie di incontri, poniamo le domande più urgenti che sentiamo, come se ti rivolgessi a un padre, come se ti rivolgessi a un fratello maggiore, per cercare di capire qualcosa per noi, per quello che sarebbe successo dopo, che non sapevamo cosa, quando ci sarebbe stato. E così con una piccola troupe siamo partiti e abbiamo cominciato a incontrarli in momenti in cui davvero viaggiare, poter anche semplicemente fermarsi in un albergo o mangiare era davvero difficile. E quindi siamo partiti con Peter Stein, un incontro meraviglioso nella sua tenuta di San Pancrazio, e poi siamo andati avanti a quel punto con Eugenio Barba, anche lui incontrato a Roma, e poi sono venuti quelli più difficili da incontrare, quindi Thomas Ostermeier, che era a Berlino, Milo Rau a Ghent, fino ad arrivare ad Ariane Mouskin, che abbiamo incontrato più volte perché non ha voluto concedere subito intervista registrabile, e quindi siamo dovuti andarla prima a trovare a Parigi, poi a Tolosa, e via via sentivamo anche che stavano cambiando le cose, stavano cambiando in noi e stavano cambiando anche intorno a noi. Io dico, è quasi rivisto tutto insieme un po' come la peste nel Decameron. Ci sono le storie che vivono anche indipendentemente dalla peste, però senti che in qualche modo le storie combattono la peste. E così è stato per noi. È un po' come se le risposte che ci sono arrivate sono state risposte date da artisti, non da burocrati del teatro, ma quindi in qualche modo anche risposte, se vuoi, non sempre concrete, più sognate, più zen, più filosofiche, in qualche modo indecifrabili all'inizio, ma poi penso ai giorni passati dopo l'incontro con Eugenio Barba, sentivi dentro di te una grande energia, ecco, e via via arrivi, dopo 2 anni di incontri, perché in questo periodo è durato 21-22, ecco, arrivi a sentire che forse sei pronto a ripartire, sei pronto perché hai avuto delle risposte, sei pronto perché attorno le cose cominciano a cambiare.
Com'è stata la scelta degli interlocutori, le interlocutrici?
Istintiva, come a un bambino che dice, ma se tu potessi incontrare i tuoi idoli o le persone a cui ti riferisci, ecco, noi abbiamo detto, ma chi sarebbe bello incontrare adesso? Alcuni come Barba o come Peter Stein li conoscevamo già, altri no, erano in qualche modo dei punti di riferimento indiretti, magari perché avevi visto gli spettacoli. Io amo molto Thomas Steinmeier per gli spettacoli che ho visto, ma non lo conoscevo di persona, l'avevo incontrato una sola volta molti anni prima. O Minorau, ecco, quindi l'idea di dire, beh, questi o che perché appartengono a una generazione, in qualche modo dei padri, o perché appartengono alla generazione dei fratelli maggiori, sicuramente anche per quanto hanno realizzato, quali sono, e io e Corrado De Via ci siamo messi lì, io vorrei incontrare questi, e alla fine abbiamo ragionato sulle 8 figure, in realtà c'era una nona figura, che era Lev Dodi, che è stato molto gentile, ci ha risposto subito, ci siamo stretti, ma poi a causa della guerra era impossibile riuscirlo a raggiungere realisticamente, partire con una truppa, eccetera, diventava veramente impossibile. E quindi nel libro che abbiamo fatto, perché poi il progetto è fatto da un libro, da docufilm e poi da un catalogo fotografico che dovrà uscire, nel libro che abbiamo fatto abbiamo riportato la corrispondenza che c'è stata. Nel libro pubblicato da Due Press ci sono le interviste integrali e le riflessioni nostre, nel film ovviamente ci sono degli estratti, le interviste, ci sono momenti del viaggio, un po' cercare di restituire anche la sensazione che si aveva, e abbiamo volutamente non messo le nostre riflessioni, abbiamo pensato che fosse meglio che in qualche modo fossero solo gli artisti a parlare e si capisse. C'erano 2 teatranti che si erano messi in cammino, che avevano preso aerei, treni, macchine, metropolitane, ed erano entrati nelle loro case, case reali o i loro teatri, in questo periodo dove tutto era anche sospeso, vuoto, c'erano grandi attività in corso, e le risposte sono state molto diverse alle domande che in buona parte erano identiche per tutti, poi cambiavano nella seconda parte, diciamo, dell'incontro, ma nella prima parte c'erano domande essenziali, credi in Dio, o che sensazione hai rispetto al tempo, alla morte, cioè, le domande che in qualche modo venivano fuori in quel momento per noi. Io devo dire che le risposte sono rimaste per me forti, o quando penso a Peter Stein che ci risponde rispetto alla domanda se crede in Dio, se no la mia religione è l'arte, o se penso a Eugenio Barba quando mi dice il teatro per me è stata la possibilità di crearmi un'isola di libertà, o Minorau quando diceva, beh, la cosa più importante per un uomo, citando Esquilo, è sapersi conquistare la propria tomba, e racconta di un episodio che gli è capitato, di una donna che aveva deciso di suicidarsi 10 anni prima, ha scritto il suo suicidio e poi lo ha, tra virgolette, messo in scena nel teatro di Minorau, che sembra una cosa aberrante, però in qualche modo nel racconto di Minorau veniva fuori la possibilità di esorcizzare la morte attraverso anche questo atto assolutamente estremo. Qualcuno che racconta la propria morte e la mette poi realmente in scena in teatro. Ecco, diciamo, quindi da domande di questo tipo a domande invece legate più alla loro produzione, ai loro fallimenti, a ciò che pensano si possa andare a fare ora, dopo 2 anni, sicuramente hanno segnato il mondo in generale, ma il mondo del teatro in particolare, evidenziando anche delle grandi differenze che ci sono all'interno del mondo del teatro, tra chi in qualche modo ha potuto vivere la pandemia come una sorta di momento privilegiato di riflessione e chi invece per 2 anni non riusciva realmente a lavorare e quindi forse neanche poi a pensare.
In rete dove si può cercare per saperne di più su questo documentario?
Sul sito teatropubblicoligure.it, nella sezione video e strade maestre, ci sono le singole interviste fatte a ognuno, quindi le singole interviste sono vedibili. Il film invece è stato presentato adesso in occasione di Venezia e in autunno vorremmo fare alcune uscite mirate, quindi in alcune città e in alcuni teatri, perché poi è qualcosa che è fortemente legato al teatro, per poi la speranza è quella di poterlo far passare su una rete televisiva, come è capitato per il primo film che avevo fatto lo scorso anno con Armano Cavazzoni, che appunto ha avuto questo percorso, un percorso di proiezioni mirate e poi percorso invece che avverrà quest'anno sulla rete televisiva.
Documentario Strade Maestre, un saluto e un ringraziamento al coregista Sergio Maifredi. A presto!
Grazie, a presto, grazie davvero di cuore.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.